24 Mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so.
Ma noi ci siamo domani?
No. Ormai Lauricella mi tormenta con questa cosa. Caro Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Stamattina sorvolo sulla condanna di Trump, anche perché mi ero completamente sbagliato, nel senso che avevo previsto che sarebbe stata una camera di consiglio lunghissima, che poi alla fine almeno uno di quei 12 giurati avrebbe detto no, invece niente, in 5 minuti l'hanno condannato
per tutti i reati. Le grandi previsioni di Paolo Mieli.
Sì, esattamente. Adesso farò anche no, non lo posso fare per non violare la par condicio e quelle leggi, ma se no mi piacerebbe fare una grande previsione elettorale il venerdì per vedere poi lunedì mattina dovermi cospargere il capo di cenere. Ma e sorvola anche su Biden, anche lì ne hai parlato tu, si è capito perché Stoltenberg aveva fatto quell'annuncio di colpire in territorio russo. Non si tratta di dichiarare guerra alla Russia, si tratta di colpire quelle basi nella zona limitrofa da cui partono i missili contro Kharkiv. Mi sembra una cosa ridimensionata, e anche le reazioni russe al momento sono appunto di dimensioni tenui. Ne ha approfittato l'Italia per sfilarsi, dire noi no, la Costituzione, insomma, visto che sono sotto le elezioni in Italia praticamente sono tutti pacifisti, nel senso che non c'è più confine fra Santoro e Tajani, i confini sono molto tenui, ecco, fra Santoro e Tajani, passando per Conte, Marco Tarquinio stesso si troverà spiazzato, vabbè, ma insomma non voglio ironizzare su queste cose. Invece la notizia del giorno, almeno stando ai giornali stranieri, e devo dire un'eccezione lodevole per Alberto Magnani sul Sole 24 Ore e Paolo Alfieri su Avvenire, è che in Sudafrica c'è stata una cosa rivoluzionaria, ti ricordi, ne abbiamo parlato, elezioni, per la prima volta dopo 30 anni il partito di Nelson Mandela è andato in minoranza, dovranno fare anche lì un governo di ampia coalizione, però questo avrà anche delle conseguenze sul Sudafrica, paese corrottissimo, la canna del gas, su cui ho già detto tutto 3 o 4 giorni fa, ma insomma non lo lo terrei d'occhio, così come terrei d'occhio un altro caso che campeggia sui giornali di tutta Europa. Ma anche in Italia, devo dire, Enrico Franceschini se ne è occupato su Repubblica, che è stato individuato un curdo che sarebbe a capo, che si chiama Rawa Majid, che sarebbe a capo, la volpe curda, già lo chiamano, capo della banda Foxtrot, che all'ordine dei sovietici, oddio, io faccio ancora questi errori, così, da pre-caduta del muro di Berlino, a ordine dei russi, starebbe pianificando incendi, attentati alle ambasciate israeliane, attentati in occasione delle Olimpiadi. Secondo me questa tregua olimpica la vedo e la piango, ma insomma ci sono indagini insieme del Mossad, delle forze antiterrorismo svedese, la base sarebbe a Stoccolma e la pianificazione verrebbe direttamente non già da Hamas ma da Teheran. Questo è secondo quello che leggo sui giornali, compreso l'articolo di Franceschini che troverete su Repubblica. Terzo articolo, che è una cosa minore ma fa parte di questo quadro, questo ne parla il Messaggero nella cronaca di Roma, che c'è Serena Bernabei, che è capa dell'omonima azienda, ha fatto litigare con il ristorante kosher Bella Carne perché ha fatto un post, e non riesco a capirlo perché lo abbia fatto, dice attraverso i suoi profili social, ha ha detto che lei è fieramente antisemita, non contro Netanyahu, tutte le cose che si dicono, però ha avuto il coraggio, ecco, mettiamola così, dicendo di essere fierissima di essere antisemita. Fate schifo come popolo e come persone agli ebrei, chiamatemi antisemita, ne andò fierissima. Sono alcune delle frasi, ovviamente il tono del messaggero, frasi deplorevoli. Poi lei ha detto: non intendevo essere nella maniera più assoluta offensiva e irrispettosa nei confronti della comunità ebraica. Corretto questa. Però
allora insomma, posto così. Allora posto
questo è il clima che si respira a Roma. Anche sull'Italia ti salto tutto l'apparato. Meloni, sì, nel senso che Meloni finalmente ieri ha detto che fu uno dei sigari fascisti. È buffa questa cosa, sì, che dover salutare come una grande novità dire che nel 24 furono dei sigari fascisti, è una vicenda esplorata da un centinaio, 150 libri, sì, anzi rivendicata da Mussolini col famoso discorso del 3 gennaio del 1925. Però insomma, questa cosa dice, finalmente l'ha detto. Ovviamente ci sono gli scontenti come Marco Lillo sul fatto che dice però non ha nominato Mussolini, quindi si ricomincia la solfa adesso da
anche,
qua
anche su Repubblica al... anche su Repubblica la prendono così, ho visto tra...
sì, sì, non ha nominato Mussolini, deve nominare Mussolini, vabbè, nominerà Mussolini, sì. Comunque io lo trovo, tutti i giornali italiani questo pubblicano una copertina dell'Economist, oggi proprio tutti, in cui la Meloni è al centro con la Le Pen e Ursula von der Leyen, dicendo che queste tre donne sono al centro dei giochi. Avvertimento ai giornali italiani, state attenti, nel senso che comunque la Meloni, adesso io non so quanto prenderà, né faccio previsioni per non essere smentito il giorno dopo. Però secondo me starà fra il 26 e il 27%, va, mi sbilancio.
No, non lo puoi dire adesso, guarda, adesso arriva il garante che ci sanziona.
No, ho detto, ho detto che mi risulta che secondo sondaggi a naso, secondo quello che mi dico con i miei familiari, il garante che ci può dire? Dico, a naso, secondo me starà intorno. Vedremo. Anche perché poi sono le cifre che ho letto negli ultimi sondaggi, non è che dica una cosa, una bomba atomica. Sì. Vabbè. Comunque, ti dicevo appunto che l'Economist la prende molto sul serio, insomma, fa tutta un'analisi e poi per dedicarle la copertina vorrà dire qualcosa. Invece, vabbè, insomma, è andata come andata ieri questa giornata, poi c'è ancora tempo perché questa giornata, come noto, commemorava l'ultimo discorso fatto da Matteotti alla Camera. Adesso ci sono i giorni che passano fra qui e l'inizio di giugno, 10 giugno, quando fu sequestrato. Ma ci si occupa invece, e questo mi ha incuriosito, su giustizia e margine alla separazione delle carriere. Anche qua c'è una cosa molto buffa, che sia Piero Grasso su Repubblica, sia Alfredo Morvillo, tra l'altro fratello della moglie di Falcone, dicono che no, che non è vero che Falcone voleva la divisione delle carriere. Ora io mi ricordo di aver letto frasi nettissime in un libro famosissimo che lui aveva fatto con Marcel Padovani, una giornalista del Nouvel Observateur celeberrima. Però dicono no, era contrario alla separazione delle carriere, era per quella delle funzioni. Oggi il disegno è figlio della P2, di Licio Gelli, di Berlusconi, di Craxi. Cioè, ci può essere un disegno che è figlio di Licio Gelli, della P2, di Berlusconi, di Craxi, e per caso uno come Falcone, cioè un benemerito della storia della Repubblica. Tra l'altro ci sarà un altro che dovrà smentire, che è Antonio Di Pietro, che oggi ha rilasciato un'intervista a Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, dice bene le carriere separate. Ora io questa me la segno, perché si aspetterà la morte di Di Pietro e dopo la morte cominceremo a dire ma no, Di Pietro era per la separazione. Voglio dire, si può polemizzare in punta di argomento, non c'è bisogno né di evocare Gelli, Craxi, né di mettersi a disquisire sulle frasi di questo o di quello. I testimonial della propria causa indeboliscono la causa. Se tu hai netti argomenti contro la divisione delle carriere, polemizza contro la divisione delle carriere e non stare lì a rompere l'anima con... È stato arrestato un comandante a Prato che faceva a favore degli imprenditori, la notizia la danno, un comandante dei carabinieri, pressione con una rete di investigativa di cui era socio occulto, l'ombra della massoneria, la richiesta al politico di non farsi trasferire, articolo gigantesco su Repubblica, tutta una pagina.
È un caso in piccolo, quello là è un caso in piccolo simile alla vicenda Striano, Paolo, cioè questo avrebbe preso i soldi, sempre secondo l'ipotesi della magistratura, per fornire delle informazioni riservate a un imprenditore, a un investigatore privato e via dicendo, un po' la testimonianza, che quello che diciamo all'inizio è un po' un colabrodo questa cosa delle banche dati.
Ma non è solo questo, c'è anche il codo. Allora, il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, si presentò alle Camere mesi fa, adesso non mi ricordo che giorno era, per dire che era un verminaio, uno schifo, mi ricordo titoli a tutta pagina di tutti i giornali. Per fortuna adesso esce un libro di Brunella Bollolli e Rita Cavallaro che si chiama Il Verminaio, furono le parole che, se non erro, furono usate da Cantone, e che ricostruisce tutta la vicenda, lo scandalo che ha condizionato la politica italiana, dalla mancata corsa al collo del cavaliere alle trame vaticane. Ma questa storia, ma che fine ha fatto? Ma è possibile mai che l'Italia sia fatta in questa maniera? Cioè che tu lanci un caso e poi non se ne sa più niente. Cioè lancio un caso in Parlamento, non esiste negli altri paesi che possa essere, sì. Anche una piccola notiziola, guarda, l'inchiesta ha fatto un piccolo passo avanti, hanno pescato un portiere d'albergo che commerciava con un fruttivendolo su queste cose, qualcosa, ma insomma, hai dato notizia tu della clamorosa intervista di John Elkann all'Avvenire, è curioso che l'abbia lasciata Marco Ferrando dell'Avvenire. Strana, no? Come scelta, anche perché non è una famiglia cattolica o legata in qualche modo.
Marco Ferrando, fammelo dire, Marco Ferrando è un giornalista eccezionale, quindi ci sta.
È ovvio, insomma, comunque, allora l'odio a Marco Ferrando, che ha portato in dote all'Avvenire questa intervista. L'intervista è interessantissima anche perché John Elkann usa la tecnica dell'understatement, ha detto, insomma, da, come tu hai raccontato stamattina, da molte colpe alla madre, dice di essere stata da piccola, abbiamo subito violenze fisiche e psicologiche da parte di nostra madre, ma mi ha colpito un altro dettaglio. Ti ricordi la storia di De Benedetti che aveva detto che lui era in intimità con l'avvocato che l'aveva incontrato sulle scale mentre c'era Anita Ek, e gli aveva detto vatti a masturbare o qualcosa del genere. E loro si prendono una sottile vendetta, lui, John Elkann, parlo di... nel senso che c'è una frase che mi dice: guardiamo ai fatti, il nostro destino 20 anni fa era quello dell'Olivetti, una delle grandi realtà del nostro paese, che con il susseguirsi di diverse proprietà, cattiva gestione e ingegneria finanziaria che prendeva il posto dell'ingegneria di prodotto, oggi non esiste più. Tirano una stoccata a Carlo De Benedetti che lascerà il segno.
È curioso.
Non posso andarmene senza aver detto di Saviano, la coda è quasi rientrata, nel senso che Mazza, che è il rappresentante italiano della Buchmesse, ha detto vabbè, ma se era un problema, voi sapete, io anche il primo giorno ho detto perché le colpe di Mazza erano limitate, nel senso che lì questa cosa si regola che gli editori chiedono quali sono gli autori che vogliono che siano rappresentati, quello si era limitato a scegliere quelli chiesti dagli editori, ma quello è Mazza, e poi poteva sceglierne lui e non ha scelto Saviano, è gravemente colpevole per non aver scelto Saviano. Ieri diceva vabbè, scelgo Saviano, venga, ma Saviano sdegnato gli ha detto vattene a quel paese, io vengo nella rappresentanza tedesca. Oggi la cosa molto divertente sui giornali sono tutti quegli scrittori che si erano immediatamente associati, no, dopo il caso di censura Saviano non andiamo, e che adesso un po' si trovano nel limbo, nel senso che hanno annunciato che non andavano. E Viviane Lamarche per esempio dice non era più convinta, leggo da un articolo di Raffaella De Santi su Repubblica, comincia a vacillare, il quadro sta cambiando, anzi è cambiatissimo. Cioè, questi qua, una trentina, avevano Francesco Piccolo, tutti, aveva Davide, Daniele Mencarelli, si erano tutti uniti alla protesta, avevano annunciato che non andavano, adesso Saviano ci andrà. Mazza lo ha pure invitato, ma lui sdegnato dice no, che ci va come tedesco, e loro restano tutti a casa. Secondo me di qui a ottobre, quando ci sarà la bookmesse, qualcuno ci ripenserà, vedremo. E dopo infiniti tormenti, però io ne darò conto.
Sì, certamente.
Grazie.
Caro Paolo, ci sentiamo lunedì. Buona giornata, ciao, lunedì. Grazie, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
24 mattino.
Vota sempre meno gente, vota sempre meno gente alle europee. Siamo passati nel 2014, furono il 58%, nel 2019 il 55%, vedremo che cosa succederà quest'anno. Per come sta andando la campagna elettorale ci pare di poter dire che, insomma, per la qualità della campagna elettorale, vedremo naturalmente, ma soprattutto votano sempre meno giovani. C'è un tema che ha a che fare non tanto con la vicinanza alla politica, perché i dati testimoniano anche che l'impegno sociale e politico dei giovani, politico in senso largo, cioè non vuol dire all'interno dei partiti, è ampio e forte, più forte che in altre classi generazionali, e però alla fine non vanno a votare. Questo è un tema, ed è un tema fondamentale, ci pare di poter dire, per quanto poi siano una razza, mi viene da dire, in via d'estinzione, perché visto la qualità, la condizione demografica del paese, su questo mi pare che ci sia poco da dire. Ne parliamo questa mattina con voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se volete intervenire in diretta, specie ovviamente se appartenete a generazioni più giovani, ma non solo. Lo facciamo con Bianca Righini, che CEO e cofondatrice insieme a Livia Viganò di Factanza, con la C, attenzione, Factanza, pagina di Instagram che si propone di portare informazioni di qualità tra i più giovani attraverso proprio i social. Buongiorno Righini e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci.
Ciao, buongiorno.
E Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, buongiorno Noto e benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno.
Che abbiamo convocato perché ha realizzato un sondaggio per il Sole 24 Ore, pubblicato, se non vado errato, lunedì, che ha il vantaggio di non essere un sondaggio politico elettorale, quindi ne possiamo parlare anche in un periodo, diciamo così, di buio di sondaggi. Ha a che fare invece esattamente con questo, esattamente su come i giovani vivono l'Europa e votano, non votano, vogliono votare, non vogliono votare. Che cosa sta succedendo, Noto?
Prima di tutto bisogna dire che i giovani si sentono europei, possiamo dire che sono europeisti. Tra l'altro i giovani, diciamo, sono nativi europei, no? Qui sono nati quando già l'Europa esisteva, quindi è una cosa scontato. Però ecco, qual è un po' la contraddizione in questo profilo, è che i giovani da una parte si sentono europei ma nei comportamenti, ma non si sentono europei come vicinanza alle istituzioni. Comunque da una parte ritengono che le istituzioni sono lontane dalle attese dei giovani, ma dall'altra parte sono loro anche che si sono allontanati dalle istituzioni, per cui poi quando andiamo a chiedere che cosa fa l'Europa, quali sono i compiti dell'Europa, ovviamente le persone che ci rispondono che non sanno sono di numerosità elevata. Per cui una cosa è sentirsi europeo, avere l'anima europea, il comportamento europeo, un'altra cosa è l'istituzione Europa, questa rimane lontana.
E questo è un primo punto, e quindi la distanza spiegabile, se vogliamo, dalle istituzioni europee, dalla necessità di fare una scelta politica quando si tratta di Europa. Righini, qual è la vostra percezione?
Ma allora, io su questo sono molto in linea, nel senso, anche noi abbiamo fatto un sondaggio sul nostro pubblico e tipo più o meno l'88% ha dichiarato che far parte dell'Unione Europea è un'opportunità, e solo il 4% lo vedeva come vincolo, gli altri neutrali. Quindi sicuramente la percezione sull'Unione Europea è positiva. Adesso il grande problema che abbiamo in Italia è che c'è una grandissima disillusione in generale nei confronti della politica. I ragazzi in Italia, le nuove generazioni, sono una minoranza, nel senso che siamo il paese dell'Unione Europea con la più bassa incidenza della fascia 18-34 sulla popolazione, e una minoranza culturale e politica con delle istanze completamente diverse da quelle delle generazioni precedenti, che non vengono considerate se non forse ogni tanto agli sgoccioli prima delle elezioni, qualsiasi tipo di elezioni queste siano, e quindi i giovani si sentono molto distaccati, si sentono arrabbiati, hanno una bruttissima percezione di tutto ciò che è la politica, e questo li porta poi ad astenersi per questa mancanza di rappresentazione, non per un disinteresse nei confronti della vita politica.
Questo mi sembra un punto interessante. Ho qualche ascoltatore che chiede delle questioni di metodo, se così vogliamo chiamarle, e io sono perfettamente d'accordo che nell'esprimere le perplessità che vengono dette, cioè nel senso che quando parliamo di giovani si parla di persone tra i 18 e i 35 anni. Allora, statisticamente, tradizionalmente è così. Diciamo, noto che a 35
34
anni,
per essere
sì, 34 per essere precisi, precisi. Diciamo che no, nella riflessione generale che possiamo fare, anche questa indicazione di arrivare fino ai 34 anni per parlare di un giovane forse. No,
teniamo presente una cosa, ecco, anche per capire poi il comportamento dei giovani rispetto alle istituzioni anche in Italia. Teniamo presente che la media degli elettori in Italia, indipendentemente dalle elezioni, è 54 anni, quindi vuol dire che anche rispetto all'Italia, ma intendo alle elezioni politiche, regionali, comunali, vota in misura maggiore la popolazione elettorale più anziana. La popolazione elettorale più giovane è sempre quella che vota di meno in Italia e vota anche di meno per l'Europa. Ovviamente questo è un dato italiano, non è un dato europeo, però i giovani europei sono distanti dalle istituzioni italiane e sono distanti dalle istituzioni europee, ma si sentono più europei, ovviamente anche italiani.
Beh, certo, perché come diceva lei, sono cresciuti in questo mondo qua, un mondo nel quale appunto non devi mostrare la carta d'identità quando passi un confine, con quelli che erano confini, dove puoi volare con 30 euro su Londra o su Barcellona. Prendiamoci una pausa.
24 mattino.
Un ascoltatore dice: cambiate disco, il discorso sui giovani disinteressati alla politica e non votanti li sento la notte dei tempi. Ma qua non stiamo dicendo che i giovani sono disinteressati dalla politica, perché le azioni politiche messe in atto sono molte, note e numerose. Insomma, fino a qualche mese fa quantomeno si parlava, poi uno può giudicare positivamente o negativamente tutto questo, ovvio, dal punto di vista dell'azione, però abbiamo raccontato ampiamente Fridays for Future, che erano quelle manifestazioni che si svolgevano appunto per promuovere delle politiche più favorevoli all'ambiente, quelle organizzate a Greta Thunberg, ed erano senza ombra di dubbio delle manifestazioni di impegno politico, ed erano senza ombra di dubbio delle manifestazioni promosse e partecipate prevalentemente da giovani. Quindi uno può dire: non mi piace quella battaglia, però è una battaglia politica in senso stretto, in senso forte. Si può criticare l'aderenza alla realtà di certi slogan, sì, va bene, perfetto, però insomma chi di noi a 20 anni non ha cantato degli slogan poco aderenti alla realtà? Due voci.
Forse non ci fa così male la disillusione dei giovani per la politica. Magari si ricominciasse a pensare che non deve fare tutto lo Stato e che è la sorte della gente in mano alla gente.
Ma la disaffezione dei giovani adesso è compatibile con quella che è stata la politica dell'istruzione degli ultimi 50 anni, in cui il senso dello Stato, l'amore della patria, l'educazione civica è stata completamente negletta a favore di un così edonismo anni 80? O invece si può spiegare alla luce di questo? Perché questo è un effetto, non è una causa la disaffezione.
È una domanda, non si offenda caro ascoltatore, lo vorrei girare a Biancarichini perché è una domanda che noi boomer ogni tanto ci facciamo, prego.
Io credo che sia una questione prettamente numerica, nel senso, come dicevo, i giovani sono pochi, ai politici non conviene ascoltarli, i ragazzi non si sentono ascoltati, non si sentono considerati nei programmi, vedono che le politiche proposte dai partiti non sono a favore dei giovani e di conseguenza si allontanano dalla politica. Noi quando abbiamo chiesto ai ragazzi perché cioè se si sentono che la politica è interessata alla loro fascia d'età, lo 0% ha risposto molto e tutti gli altri hanno risposto abbastanza o poco o zero. Questo è un dato che secondo me è molto importante da considerare, perché dall'altro lato poi quando invece chiediamo se vogliono saperne di più sulle elezioni, se vogliono capirne di più sui programmi, se vogliono fare qualcosa direttamente insieme a noi per avere un impatto sul mondo che li circonda, invece la risposta è estremamente positiva, ma veramente incredibilmente positiva. Abbiamo lanciato insieme a 2030 l'associazione No Profit circa 2 settimane fa una petizione, diciamo un po' di protesta contro l'astensionismo, in cui elencavamo quelli che sono i problemi dei giovani che non vengono ascoltati, e in 2 settimane hanno firmato più di 30.000 ragazzi. Quindi il problema appunto non è un disinteresse, è proprio una mancata rappresentazione, un sentirsi esclusi da poter far qualcosa per creare un futuro insieme alla classe politica per il nostro paese.
Una misura di tutto questo, cioè una misura almeno parziale naturalmente, come sapete è stata approvata una legge recentemente che permette di fatto il voto ai fuorisede a determinate condizioni, fuorisede universitari all'interno dell'Italia. Non c'è una legge, l'abbiamo raccontato lunedì mattina alle 6.45, che prevede invece il voto per gli expat fuori dai paesi europei, o lo prevede con estrema difficoltà. Ebbene, sappiate che per quanto riguarda i fuorisede, che si calcolano che siano tra i 700 e gli 800.000, solo 24.000 studenti hanno avanzato regolare istanza entro i termini previsti, vuol dire il 3% va a votare fuori dal comune di residenza. Questo anche è un piccolo segnale, poi molti rientreranno a casa apposta, verranno per il fine settimana, oppure semplicemente se ne fregheranno e rimarranno a casa. C'è un tema, appunto, noto, mi sembra di cogliere che lei ha parlato di distanza dalle istituzioni, ma forse è proprio distanza dalla rappresentanza, cioè la difficoltà a trovare quello spazio politico che possa rappresentare questa categoria, che poi è varia, è composita naturalmente, però è un po' questo.
Sì, sostanzialmente è questo, però come è cambiato poi in questi 30 anni o 40 anni anche il rapporto tra giovani e istituzioni? Prima tutto dobbiamo dividere tra la partecipazione ai giovani alle tematiche sociali, per esempio l'ambientalismo, ma anche adesso vediamo le proteste all'università e così via, con la vicinanza alle istituzioni. Anche queste sono due cose diverse. Ecco, io posso essere un giovane attento alla politica, protesto, però mi sento lontano dalle istituzioni. Ma vediamo bene, i giovani dicono: mi sento lontano dalle istituzioni perché le istituzioni sono lontane da me. Quindi è una reazione, non è un'opinione semplice, è una reazione. Però cosa è successo in questi 30 anni, 40 anni? Cioè, mentre prima i giovani volevano cambiare le istituzioni, no? Protestavano per entrare dentro le istituzioni e cambiare le istituzioni, Poi negli anni si è prodotto invece un'apatia nei confronti delle istituzioni, per cui l'obiettivo non è più cambiare le istituzioni, ma l'obiettivo è lo stile di vita, è un comportamento, è un qualcosa che va al di là delle istituzioni, e quindi il buco nero tra istituzioni e giovani è aumentato ancora di più.
Francesca da Milano, buongiorno.
Buongiorno, io vorrei dare una mia opinione riguardo all'astensionismo, non so se Bianca Righini sarebbe d'accordo con me.
Secondo me
una delle ragioni per cui i giovani non votano è per una perdita di autorevolezza, questo è ovvio, però attraverso anche il fatto che la classe politica si rende troppo memabile. Che cosa vuol dire? Che io ti parlo, tu allora non ti avvicini
buona
a me se fai TikTok
buona.
O se ti rendi immemabile, ti fai un danno, perché io ti vengo incontro, cerco di capirti, è giusto, però tu perdi di autorevolezza ai miei occhi se l'unica occasione in cui parlo di te è quando fai battute o gaffe o insulti e ti prendono in giro perché quando parli non si capisce niente, tu non ti rendi accessibile così, finisci nelle compilation del trash, che va bene, nessuno, cioè, piacciono a tutti le compilation del trash,
sì.
Però poi io non vengo a votarti e lo dico da votante. Cioè,
sì. Quanti anni ha Francesca, se glielo posso chiedere naturalmente?
23,
oh, ecco qua, quindi mi piace questo ragionamento, Bianca Righini, è un buon punto.
Sono totalmente d'accordo, noi abbiamo un problema di comunicazione da parte dei politici che è enorme, ma questo da parte di qualsiasi partito, senza distinzione. I politici non parlano ai giovani, quando provano a parlare ai giovani diventano ridicoli, perché provano a parlare ai giovani senza capire qual è il vero modo per parlare, quindi appunto vado su TikTok, faccio il balletto, faccio cose che sono poi agli occhi dei giovani cringe,
sì.
E quindi allora questa distanza aumenta ancora di più, perché sembra, si sentono ancora più presi in giro da una classe politica che sembra spesso poco seria.
Sì. Vengo qua, faccio appunto il balletto, faccio la cosa infinitamente memabile solamente per farmi conoscere, ma poi questa cosa mi rende solamente ridicolo e indegno, per così dire, di rappresentare queste esigenze. Cioè, non è il mezzo che fa il messaggio, ovviamente, per tornare ai vecchi fondamentali. Devo salutarvi, grazie Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, Bianca Righini, CEO e cofondatrice insieme a Livia Viganò di Factanza, con la C sempre, pagina Instagram che si propone di portare informazioni di qualità appunto tra i più giovani attraverso i social. E chiudiamo qua. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, tutta la squadra di 24 Mattino, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Ina, Margherita Pigliautile, e voi ci sentiamo lunedì alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, un buon fine settimana. Ciao.
Simone, 280 rose. Ti piaccio?